Introduco brevissimamente l'incontro di questa sera, poi sarà Andrea che guiderà, presenterà il relatore, guiderà un po' il dibattito. L'introduzione è un po' questa: non è la prima volta a questa scuola di pace che affrontiamo il tema del conflitto israeliano-palestinese. Per molti motivi, perché comunque la Terra Santa c'è nel cuore, così la chiamiamo noi cattolici, noi cristiani, perché comunque è un conflitto particolarmente importante in cui un po' tutte le potenze militari, economiche e politiche del mondo giocano un ruolo, e quindi talvolta si dice il giorno che si riuscirà a risolvere il conflitto israeliano-palestinese si risolveranno tutti gli altri conflitti. Forse è esagerato, ma certamente è un conflitto veramente con grande valenza simbolica. Ieri il Papa ci aveva invitato a un digiuno, alla preghiera per altre situazioni, quella del Congo, quella del Sud Sudan, situazioni sicuramente trascuratissime dei mezzi di informazione che sono invece occupati in tutt'altre faccende. E certamente nel cuore molti di noi hanno la questione siriana. Come sapete, ospitiamo due famiglie siriane qui a poche centinaia di metri, a casa Nazareth, e quindi la situazione che loro vivono, avendo ancora parenti, genitori ad Aleppo in particolare, da dove loro provengono, è particolarmente drammatica, e noi viviamo con loro questi momenti così, così duri e così difficili. E quindi oggi ritornare sul tema del conflitto israeliano-palestinese, che non è lontano fra l'altro dalla Siria, quindi una zona che è particolarmente calda, era credo importante. Ogni tanto ci ritorniamo per rifare un punto un po' su quella zona del mondo. Detto questo, vi do solo un annuncio, perché l'ho saputo poco tempo fa, c'entra poco in teoria, ma può c'entrare anche con quello che facciamo con l'incontro di questa sera. Mercoledì sera alle 21, penso proprio in questa sala, ci sarà un incontro elettorale. Un candidato di ogni partito sarà qui e sarà interrogato, gli saranno poste delle domande da alcune persone. Quindi se qualcuno vuole anche approfondire la questione elettorale, che quindi chiaramente ha in qualche modo anche riflessi poi sulle questioni internazionali, anche se purtroppo in Italia la politica si interessa molto poco delle questioni internazionali e i mezzi di informazione fanno altrettanto, comunque chi vuole, mercoledì sera in questa stanza, credo in questa sala alle 21, avremo la possibilità anche di un confronto con alcuni candidati e anche una spiegazione di come si vota, perché vi garantisco, io che l'ho studiata a lungo, ho fatto anche diversi incontri, l'ultimo al liceo scientifico di Pesaro, mi hanno chiamato a spiegare la legge elettorale, i ragazzi alla fine erano disgustati, ha detto: ma allora cosa ci andiamo a fare a votare? Io li ho incoraggiati ad andare a votare, ovviamente, anche perché questa scuola fra i sottotitoli c'è anche la cittadinanza responsabile, quindi mi sembrava doveroso invitarli a partecipare alla cosa pubblica. Detto questo, Andrea, a te l'introduzione.
Ciao a tutti. Allora, il nostro ospite di oggi, Brunetto Salvarani, ha sicuramente un bel curriculum, e dico solo alcune cose importanti, non gli rubo troppo tempo. È teologo e docente di teologia a Bologna, e ha tenuto lezioni, ha collaborato con molte delle università italiane, è stato assessore alla cultura, collabora con la RAI in una trasmissione, quindi sicuramente è una persona di grande competenza, e in particolare quello di cui abbiamo chiesto di parlare oggi è un aspetto che a me piace molto della questione palestinese. Quando la prima volta che l'ho contattato gli ho detto: va bene, allora il 24 parliamo della questione palestinese. E lui mi ha detto: no, assolutamente no, io non sono un esperto, io non so niente.
Tutto vero.
È stata davvero così, eh? E gli ho detto: no, come? Poi mi ha detto: guarda, se vuoi possiamo parlare di, perdonami la pronuncia, non so se la dico bene o no, Neve Shalom Wat Al Salam, che è, cos'è? Un villaggio, poi ce lo dirà meglio il nostro ospite. È un villaggio di pace. Proprio bello, anche il titolo Neve Shalom e Wata Sam sono la stessa cosa in ebraico e in arabo. Esatto. E quindi è bello anche vedere la questione palestinese da questo punto di vista, da un punto di vista concreto di possibile convivenza e di coesistenza, però non voglio togliere altro tempo e ti lascio la parola.
Grazie mille, grazie Andrea, grazie mille di intanto di questo invito che mi fa molto piacere, è stata l'occasione per inculturarmi a Fano per qualche ora e ne sono molto lieto. Avete molti carismi, non so se si notano dall'interno, è sempre così, bisogna che venga uno straniero a dirlo, ma mi sembra che ce ne siano tanti e quindi ringraziamo il Signore per questi carismi. Sì, è andata proprio così. Il motivo per cui mi fa piacere venire a raccontare, perché soprattutto questo è un racconto di un villaggio come Neve Shalom Wahat HaSalam, è perché incrocia profondamente la mia vicenda esistenziale. Quindi io ormai ho un'età che mi permette di essere autobiografico e mi scuserete, nel senso che una primissima parte la dedico a dirvi come mai io ho incrociato questo villaggio ormai molti anni fa, e del tutto casualmente. In realtà io ero un giovane del post-concilio, quindi un giovane di qualche decennio fa, e studiavo da laico rigorosamente nel seminario di Reggio Emilia teologia, e con alcuni miei amici ci siamo innamorati di questa novità, che oggi è un po' meno novità, cioè del fatto che Gesù sia ebreo. Non so, questa è una notizia che credo sia giunta anche a Fano. Quindi voi mi confermate, no? Però al di là della facile battuta, in realtà fino a qualche decennio fa la notizia c'era, ma non c'era niente altro, perché in realtà noi abbiamo dipinto Gesù per molti secoli come un sosia di qualche atleta o tennista svedese, insomma biondo, con i capelli lunghi, alto, slanciato, e molto probabilmente non c'entra nulla con la fisionomica palestinese, e da lì abbiamo incominciato con questi amici a interrogarci, perché non c'era solo Gesù ebreo, c'era il fatto che questa ebraicità di Gesù fosse stata nascosta per tanto tempo, per un motivo preciso, perché in realtà non si voleva riconoscere questo legame profondo che c'è tra Gesù e l'ebraismo, tra il Vangelo e l'ebraismo, tra il Primo e il Nuovo Testamento, e alla fine abbiamo cominciato a studiare di tutto e di più, tra cui il rapporto tra l'Eucaristia e il Seder Pasquale, cioè la cena pasquale ebraica. Adesso faccio rapidamente, però nasce tutto da lì, perché da lì comincia un periodo matto e disperatissimo in cui ci interessiamo di tutto quello che riguarda l'ebraismo e ci rendiamo conto che la svolta che c'è stata in Nostre Tate, il famoso quarto paragrafo di Nostre Tate, non si sarebbe potuta avere se non ci fosse stata la Shoah. E quindi studiamo qualcosa della Shoah, ci interroghiamo. Io tra l'altro vivo in quel di Carpi. E a 4 km da casa mia c'è l'ex campo di concentramento di Fossoli, da dove Primo Levi comincia a scrivere Se questo è un uomo, e dove è passato il beato Edoardo Fokerini, che è stato beatificato 3 anni fa, primo giornalista beato, e questo qualcosa vuol dire, insomma, che la categoria non è poi. E quindi c'è tutto quel settore lì. Ecco, all'interno di tutto questo interesse, a un certo punto sento parlare di questo villaggio, siamo alla fine degli anni Ottanta, sento parlare di questo villaggio, sento parlare di Bruno Ussar e incomincio a chiedere informazioni, ma chi è questo Bruno Ussar? Guarda caso, una sera viene a parlare, lui era un domenicano, viene a parlare in un'iniziativa a Bologna Benemerita che si chiama I Martedì di San Domenico e viene a raccontare a sua volta il suo folle sogno di Nemesianovo Attassalam. Non c'era tanta gente quella sera, verso la decima fila, mi ricordo, c'era un piccoletto barbuto, più o meno con i miei capelli, che era Lucio Dalla, casualmente, ma in realtà frequentava molto i domenicani di Bologna. Alla fine, con quella che sarebbe diventata mia moglie, andiamo a conoscerlo e andiamo a parlargli. E lì nasce un'amicizia. Nasce un'amicizia, nasce il fatto che quando ci sposiamo dopo il viaggio di nozze andiamo in Israele e Palestina, lo andiamo a ritrovare e ci viene in mente che questo villaggio in realtà non è ancora molto conosciuto. E allora con alcuni amici, soprattutto della cerchia milanese, vorrei ricordare Renzo Fabris e Bruno Segre, Renzo Fabris purtroppo non c'è più, si decide di inventarci l'associazione degli amici di Nemesianovo Attassalam, il ramo italiano che in realtà veniva più o meno alla decima posizione insieme a altri nove altre associazioni. E da lì è cominciata con la rivista che poi avrei diretto, una rivista saveriana che si chiama C'è Mondialità, una campagna di solidarietà per Nemesianovo Attassalam. E allora da lì nasce un innamoramento folle che, come tutti gli innamoramenti, durano tutta la vita, ce l'ha raccontato Gabriel García Márquez, insomma, ce lo raccontano in tanti, fortunatamente, e mi sono accorto da subito che questo villaggio, di cui poi vi dico qualcosa, ma vedremo anche un DVD così vediamo le facce di chi ci abita, e aveva molte più cose da insegnarci che quelle che noi potessimo dargli anche in termini di risorse finanziarie e così via. Cioè studiare il caso di un villaggio che, detto in breve, decide di vivere assieme tra ebrei e palestinesi in una situazione di conflitto o aperto o dissimulato, ma comunque di conflitto, e con persone che afferiscono a diverse religioni, ebrei, cristiani di diverse confessioni, musulmani, atei e agnostici, con gente di diverse età e quindi con una questione anche generazionale, in un contesto che è uno spazio, la valle di Ayalon, che ha una forte connotazione biblica, più o meno a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme, ecco, c'erano tante cose che noi avremmo potuto imparare diventando amici di questo villaggio. E soprattutto perché? Perché l'intuizione che abbiamo avuto è stata la seguente, è stata un'intuizione che poi è stata facile avere, però io me lo ricordo bene, quando io andavo in giro a raccontare come fosse oggi, ma senza questo libro meraviglioso che poi comprate, mi raccomando, per diversi motivi. Uno, perché l'ho curato io, ma questo non è il più importante. Due, perché costa poco ed è meraviglioso. Tre, perché dobbiamo far andare avanti la libreria a San Paolo, che è un segno prezioso di un'Italia civile. Le librerie sono il segno di un'Italia civile, quindi ogni libreria che si spegne, purtroppo, è l'Italia che si incivilisce e si imbarbarisce di più, e non ne abbiamo bisogno, come state notando in queste settimane. Quindi proprio. Allora, dicevo, la cosa che ci colpiva di più era questa. Ma questo villaggio, dove stanno assieme e dove cercano faticosamente di vivere, nonostante la guerra, perché il conflitto vuol dire che c'è una guerra, che si traduce in una serie di problemi, di pregiudizi, di fatiche di andare avanti. Ecco, ma ci sembrava che fosse quello che l'Italia sarebbe diventata di lì a poco. Ed è vero, perché parlando dell'inizio degli anni 90, la percezione del pluralismo religioso, cioè del fatto che noi saremmo passati da essere la religione degli italiani, il cattolicesimo di crociana memoria, non possiamo non dirci cristiani, all'Italia delle religioni, era molto minore, sia perché erano minori le presenze, ma anche perché c'era una minore esposizione pubblica. E allora abbiamo detto, ma guardate, se noi diventiamo amici del villaggio e di padre Bruno Ussar, questo ci fa comodo, perché questi ci insegnano come si fa a vivere nel pluralismo culturale e religioso. Questi loro addirittura, tra l'altro, sono nemici, i loro popoli sono nemici, quindi il fatto che ci possano dire qualcosa di importante è fondamentale. E infatti fu così. Vi voglio dire, prima di vedere il DVD, poi riprendiamo, qualche parola in più di padre Bruno Ussar, perché è veramente un uomo di Dio, veramente un, come lui piaceva dire, non di sé ma di qualcun altro, ma io lo applico a lui, un Baal Hazon, cioè un signore dei sogni, questa è l'espressione che in Genesi è riferita a Giuseppe, al figlio di Giacobbe. E un signore dei sogni che ha sempre sognato e che aveva il pluralismo, il plurale nel suo DNA. Così lui si presentava. Sono un prete cattolico, sono ebreo, cittadino israeliano, ma sono nato in Egitto dove ho vissuto 18 anni. Quindi porto con me 4 identità. Sono veramente cristiano e prete, veramente ebreo, veramente israeliano e mi sento pure assai vicino agli arabi che conosco ed amo. Tra l'altro suo padre, essendo ungherese, è nato in Ungheria, poi si è spostato al Cairo perché suo padre aveva dei lavori al Cairo, quindi ha studiato al Cairo nel liceo italiano e quindi parlava un ottimo italiano ed era comodissimo anche interloquire con lui. E lui ha avuto dei ruoli in alcuni sogni straordinari, da quella che si chiama l'opera di San Giacomo, cioè la chiesa cristiana di lingua ebraica, quella che è nata formalmente nel 1955 e che ha in un qualche modo ricostruito le origini, cioè la chiesa iniziale, originaria, quella in cui si parlava ebraico normalmente o aramaico, fino alla Maison Saint-Isaïe, la casa di Saint-Isaïe, che è un'invenzione domenicana a Gerusalemme, dove si studia la Bibbia sul posto e dove il tentativo fu quello di fare quello che avevano già i domenicani al Cairo, cioè uno spazio di riflessione in dialogo con l'Islam, farlo in dialogo con l'ebraismo. Però capite che farlo negli anni 50, quando ancora non c'era stato il concilio e quando gli ebrei, per noi cattolici, erano dei cidi, e quando noi tutti i venerdì santo pregavamo pro perfidis iudeis, capite, non era scontato, non c'era ancora stato Giovanni XXIII, non c'era ancora stato la svolta dei nostri tate. E questi 4, perché erano 4 padri domenicani, si mettono lì tra il 52 e il 53 e cominciano a inventarsi una storia nuova. Ecco allora che all'interno di queste tante prime volte c'è anche la prima volta di un villaggio che lui interpreta soprattutto come un villaggio dove, e qui si incrocia molto rispetto alla vostra mission, dove mentre ci sono delle tante accademie che insegnano la guerra e che insegnano a fare la guerra, questo grande scandalo e la grande vergogna, però non ci sono scuole per la pace. E allora il primo nucleo di Neveshonou Atassalam, che tra l'altro è tratto da Isaia 32,18, è proprio questa, una scuola per la pace, scuola per educarci a gestire la guerra facendo la pace, con le tecniche dell'intercultura, con le tecniche dell'educazione alla gestione dei conflitti e così via. Ma ci sono tante altre cose molto belle nel villaggio, tra cui la scuola appunto del villaggio, che è la prima in Israele, dove si insegna l'ebraico e l'arabo. Ora ce ne sono altre fortunatamente, ma quando all'inizio degli anni 80 nasceva a Neveshonou Atassalam era la prima. E capite che la questione linguistica è fondamentale, ma non è solo una questione linguistica, perché in quella scuola si insegna anche a fare il più possibile tutto assieme, e tutto assieme vuol dire anche celebrare le feste, celebrare la festa di Pesach, anche se non sei ebreo, celebrare Id al-Fitr, anche se non sei musulmano, celebrare il Natale, anche se non sei cristiano, e lavorare assieme. Ma poi arriva il 15 maggio, e il 15 maggio di ogni anno in Israele è un problema serio, perché da una parte gli ebrei celebrano la grande vittoria, la grande guerra dell'indipendenza, mentre invece gli arabi celebrano la Nakba, cioè la catastrofe, la sconfitta. E allora a Neveshonou Atassalam in quel giorno bisogna trovare gli equilibri difficilissimi di celebrare l'una e l'altra cosa, e viene fatto, certo non senza conflitti, non senza problemi, perché attenzione, una cosa importante, Neveshonou Atassalam, dove vivono oggi una settantina di famiglie, molte altre sono in lista d'attesa, non è, come diceva padre Bruno, un assaggio di paradiso in terra, non è un modello da copiare necessariamente, non è un sogno mitologico, è la faticosissima dimostrazione che comunque, se uno ci crede, le cose si possono fare. E la pace si fa tra nemici, non si fa tra amici, troppo facile. Allora lì il tentativo è proprio quello di insegnare a fare la pace con i nemici. È un sogno, ma in realtà da questo punto di vista è un piccolo sogno realizzato, perché questo esiste, e fortunatamente è anche germogliato, perché ci sono, prima si parlava di Sud Sudan, nel libro si racconta anche un'esperienza in Sud Sudan dove stanno copiando il modello della scuola della pace, per la pace, di Neveshonou Atassalam. L'hanno copiato con molta fatica a Mitrovica, tra il Kosovo e la Serbia e la Bosnia, e un problema enorme, però hanno chiamato gli educatori di Neveshonou Atassalam per fare dei seminari sempre su questo tema, educare la pace tra nemici, e qualcosa si è prodotto.
Neveshonou Atassalam si trova più o meno a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme. La collina sulla quale il villaggio è costruito fu donata dal monastero di Latrun. Il villaggio fu un'idea del prete Simon Sar, che voleva creare una comunità dove palestinesi ed ebrei potessero vivere insieme. Ma era un'arata di religione musulmana, ma non tutti gli arabi sono musulmani. Ci sono anche molti arabi cristiani. A Neveshonou Atassalam non ci sono luoghi di culto religioso, però si cerca un momento di riflessione spirituale può andare alla casa del silenzio, chiamata Dunia, che è aperta a tutti. Daniel Bulos e Noam Schuster sono amiche del cuore. Noam è la sorella maggiore di Omer, il DJ, ha 18 anni e è ebrea. Ranini invece ha 20 anni ed è araba. Sono cresciute insieme e ognuna considera la casa dell'altra come casa sua. Il villaggio ha delle scuole per diverse età, dai bambini piccoli fino ai ragazzi di 14 anni. Poiché ci sono solo 50 famiglie che vivono nel villaggio, la maggior parte degli studenti viene da fuori, sia dai paesi limitrofi che dalle grandi città, come Tel Aviv e Gerusalemme. Le scuole sono rigorosamente pulite. devono confrontarsi con tre religioni, due culture e varie tradizioni. Si concentrano sugli aspetti in comune e non sulle differenze. Devono insegnare ai ragazzi a rispettare sia se stessi che gli altri e a considerare le storie dei loro popoli da entrambi i punti di vista. A Neveshona Muat al Salam non ci sono le scuole superiori, quindi i ragazzi più grandi devono frequentare le scuole fuori dal villaggio. Queste scuole non sono più miste, sono ebraiche o arabe. Sono molti gli arabi che vivono in Israele. Questi arabi sono cittadini israeliani che si considerano palestinesi. Anche nella Shalom al Shalom il problema dell'identità palestinese è molto sentito.
Avete visto un po' dal di dentro il video di qualche anno fa, appunto c'è qualche famiglia in più, ma insomma il quadro non è cambiato, anche se adesso nel villaggio hanno un po' provocatoriamente deciso, il villaggio è un villaggio ufficiale dello Stato di Israele, esiste, c'è nelle cartine, c'è un riconoscimento ufficiale, di chiamarsi Wat HaSalam Neve Shalom. Cioè di anteporre la dizione araba rispetto a quella ebraica, visto il livello del conflitto e visto che purtroppo la disparità tra i due popoli è così enorme. E vorrei dire solo un'altra cosa, poi se avete qualcosa da dire sarebbe bello proprio parlarne, perché si vede a un certo punto così un po' al volo quella specie di glu fatto in pietra, avete visto, che si chiama Dumia Sakina. Dumia è sempre con la stessa formula, prima in ebraico poi in arabo. Dumia vuol dire silenzio in ebraico e Sakina vuol dire silenzio in arabo. E merita una piccola storia, il motivo per cui nel villaggio non ci sono né moschee, né sinagoghe, né chiese. Padre Bruno, che è stato appunto, come dicevo, un uomo che riusciva a vedere molto lontano, ed era da questo punto di vista davvero un po' un profeta, anche se molto modesto di per sé, aveva immaginato, per quanto riguarda il tema delle religioni nel villaggio, di far costruire uno spazio triangolare dove ciascuno dei lati facesse riferimento a una delle grandi tradizioni religiose presenti, quindi un lato per gli ebrei, uno per i cristiani e uno per i musulmani. E guardate, adesso si parla qui e là di qualcosa del genere, però ancora non è proprio così ovvio né scontato. All'epoca, siamo alla fine degli anni 80, anzi forse anche un po' prima, 86-87, la cosa era assolutamente innovativa. Quindi padre Bruno era molto contento di questa sua idea. Poi, in realtà, e quando un giorno, girando con i progetti fatti dagli architetti su quella che sarebbe dovuta diventare appunto questo edificio di culto, ha incontrato uno dei primi abitanti del villaggio che gli ha chiesto appunto cosa aveva con sé. E allora lui gli ha fatto vedere questi progetti. E di fronte all'entusiasmo di padre Bruno, dall'altra parte ci fu una certa delusione che sorprese padre Bruno, il quale gli chiese: ma cosa c'è che non va? Non è un progetto importante? E allora la risposta di quell'altro fu: sì, va tutto bene, fa, però vedo che non c'è uno spazio per noi atei o agnostici, o comunque insomma per noi che non facciamo riferimento ad una religione. E la cosa colpì molto padre Bruno, il quale, come amava fare tutte le volte che ha pensato di fare un passaggio ulteriore nella sua vita, si è dato alla preghiera, perché immaginava che la preghiera potesse parlargli. E allora, durante una preghiera, si imbatté nel Salmo 65, il quale dice: per te il silenzio è lode, o Dio. Per te il silenzio è lode, o Dio. E questo silenzio in ebraico è proprio il silenzio profondo, il silenzio profondo. E ebbe questa intuizione. Un'intuizione che ebbe anche perché, e questo me lo raccontò più volte, io ho avuto la fortuna di intervistarlo diverse volte, padre Bruno diceva un'altra cosa di cui ci saremmo accorti meglio solo qualche anno dopo, cioè che le religioni sono una, come dire, un oggetto pericolosissimo da toccare con molta circospezione. Le religioni possono essere anche il combustibile per la violenza, per la guerra, e purtroppo nella storia questo è successo spesso e volentieri, ma in particolare in questa fase storica la cosa succede, e succede in maniera chiara. Tra l'altro non c'era ancora stato l'incontro del 27 ottobre dell'86, quello voluto da Giovanni Paolo II, con le religioni per la pace, sul tema della pace ad Assisi. E padre Bruno mi diceva: guarda, il rischio è che le religioni siano un po' la benzina rispetto alla violenza. Allora, cosa devono fare le religioni? Secondo me, lui diceva, lui, notate, era diventato prete molto tardi, domenicano molto tardi, ma era profondamente prete e veramente molto religioso. Ma nello stesso tempo diceva: ecco, a questo punto le religioni devono imparare a stare zitte, imparare a ritrarsi. C'è un tempo per ogni cosa, dice Coelet, un tempo per parlare, un tempo per tacere. Questo è il momento in cui le religioni devono avere il coraggio di tacere, perché purtroppo ogni loro parola rischia di essere utilizzata per buttare benzina sul fuoco di chi le utilizza e le strumentalizza per farne violenza. E purtroppo negli anni successivi abbiamo visto spessissimo esattamente questo, e anche nel conflitto israelo-palestinese, perché guardate, questo mi piace ricordarlo, il conflitto israelo-palestinese nasce nel 48 e con la speranza dei paesi arabi di finirlo molto in fretta, come un conflitto tra due identità nazionali, e per un problema molto serio di terra, e naturalmente con molte responsabilità, in particolare della Gran Bretagna e di alcuni altri paesi europei, ma soprattutto della Gran Bretagna. E nasce un po' senza una caratura religiosa né una caratura etnica, questo è importante da sottolineare, e nasce come frutto maturo di quel movimento che si chiama sionismo, che è nato a metà dell'Ottocento da questo grande, alto grande sognatore che era Theodor Herzl, e con l'intenzione di ridare una casa, un focolare alle genti ebraiche, non necessariamente in Israele per la verità, ma insomma preferibilmente in Israele, ma non era necessariamente in Israele. Peraltro il sionismo è profondamente laico, è un movimento laico, non ha una caratura squisitamente religiosa. E quindi anche appunto in quegli anni, il 48, poi la guerra del 56, Suez, eccetera, eccetera, non sono segni di un conflitto né religioso né etnico. Questa curvatura, il conflitto, ce l'ha dagli anni 80, che sono esattamente gli anni in cui da una parte il risveglio dell'Islam, dall'altro questo virus identitario che appunto padre Bruno mi descriveva, ma attenzione, mi descriveva quando ancora qui non sapevamo che sarebbe andata a finire così, perché erano ben lontane le Torri Gemelle e l'11 settembre 2001, era ben lontana questa idea di fondo, c'era ancora il muro di Berlino, quindi allora in piedi. Ecco, allora farla breve, padre Bruno di fronte a questo dubbio e questo problema, questa perplessità, decide allora di mettere in primo piano il tema del silenzio. E devo dire che io sono molto grato a Luciano Manicardi, che è l'attuale priore di Bose e che quando ha scritto questo pezzo non lo era ancora, era il vice priore, e ha scritto un pezzo che è straordinario per il libro, perché il libro è scritto da tante mani, proprio sul tema di Dumia e sul tema del silenzio. Di un silenzio profondo, di un silenzio che parla, del silenzio di cui abbiamo necessità per capire qualcosa anche di noi stessi, e così nasce quella cupola bianca dove non ci sono segni confessionali né ebraici né cristiani né islamici e dove di fianco c'è il cimitero di Neh Shalom Al Tassalam e padre Bruno Saad è sepolto lì, io ero là quando l'abbiamo portato lì, al giorno del suo funerale, e era un giorno in cui pioveva a dirotto, cosa non frequente, a Gerusalemme, il funerale è stato a Gerusalemme, poi l'abbiamo portato nel Shalom, e invece mentre andavamo a portarlo di fianco appunto a Dumia, il cielo si era serenato e ha visto il più bell'arcobaleno che abbia mai visto, e sembra una storia di quelle inventate così, perché avete visto che l'arcobaleno è uno dei simboli di Neh Shalom Al Tassalam, invece è andato proprio così, un arcobaleno strepitoso. Purtroppo allora non era ancora, siamo nel 96, non c'erano ancora i telefonini, per cui non abbiamo filmato, è andata così. E poi ho avuto la fortuna di accompagnare nel 2004 un viaggio ecumenico in Israele e anche al villaggio del consiglio, organizzato dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, e capitanato dal presidente di allora che era il presidente del Consistorio Valdese di Milano, Gioacchino Pistone, e di quel viaggio faceva parte anche il cardinale Tettamanzi. Allora io ho fatto la co-guida insieme altri due valdesi e siamo andati anche al villaggio e mi ricordo che quando col cardinale Tettamanzi siamo entrati in Dumia, ecco, lui non ha saputo resistere, e tra Dumia e la tomba di padre Bruno è cominciato a piangere e credo che sia un buon segno. Adesso anche il cardinale Tettamanzi ci guarda da su. Lì tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di incontrare, quindi c'è stato un incontro anche col cardinale Martini, che sapete era andato in Israele, si sono visti lì a Gerusalemme, quindi è stato molto, molto denso. E direi che la tappa Neh Shalom Al Tassalam è stata una delle tappe più intense. E io credo che Dumia sia veramente il lascito più profetico di padre Bruno, perché credo che ci dica qualcosa di molto profondo anche rispetto al nostro modo di trattare l'oggetto religione, che è un oggetto pericoloso, non dico l'oggetto fede, che è altra cosa, l'oggetto religione è qualcosa di fronte al quale bisogna avere molta delicatezza, perché rischia di prenderti la mano e di farti fare delle cose che non vorresti fare. Ci fermiamo. Cioè, mi fermo che dopo... Ok.
Intanto ringraziamo da ringraziamo Giardinetto per questo bellissimo incontro che si è fatto fare con il villaggio e con questa storia che non so per quanti, ma per me era completamente sconosciuta prima di questo incontro. E direi che possiamo dare spazio a domande, a
interventi,
ecco, quello che ci sentiamo. Abbiamo il microfono.
Come si chiama? Matteo.
Ricordiamo ancora.
Sì. Sì.
Questo passaggio, innanzitutto, che cosa ti ha portato a contatto dei giovani nella nostra realtà? Poi invece due riflessioni. Nel filmato esiste questo passaggio in realtà sino all'età di 16-17 anni. Perché? Perché poi diventa quasi un obbligo in Israele, dove su una popolazione di circa 8 milioni e mezzo di abitanti, Israele attualmente ha circa 450.000 giovani, sia uomini che donne, in armi, più altri 2 milioni e mezzo che sono di riserva attiva, quindi è l'esercito più ampio che noi abbiamo. Se da una parte, dal 1970, io facevo questa piccola riflessione, come discorso più che positivo, poter portare il discorso di pace proprio cominciando da giovani, poi si spezza completamente in un passaggio, perché le ultime riflessioni anche dei giovani dice come sono visto nella realtà, quali sono i limiti e anche le difficoltà, diventa una specie di tacito accordo con l'amministrazione, però più in là non ci andate, tanto è vero che non crescono. L'altro fattore è oggi come
non crescono, cosa vuol dire?
Cioè, non crescono nel senso che l'inserimento non più di tante persone.
Ah, ma lì è un altro problema. Sì, sì, ok. Ok. Sì,
ho capito.
Sì. No, adesso spiego.
Questo, ad esempio, anche nel discorso della dumia, il concetto di silenzio. Mm-hmm. Io almeno ricordo qualche anno fa, in Israele a Gerusalemme c'è il fatto del punto di riferimento del Museo della Pace, dove tutto il passaggio della Shoah, quindi tutti i campi di concentramento e così via.
Yad Vashem?
Sì. Yad Vashem. È un punto per non dimenticare, quindi diventa aperto a tutti e diciamo sono passaggi concreti. Io volevo semplicemente sapere come è preso dagli altri paesi, perché obiettivamente noi a volte parliamo, però mi sembra che siamo anche abbastanza, tra virgolette, mi ci metto per primo, degli ipocriti, visto e considerato che una settimana fa abbiamo parlato di armamenti, proprio in un'altra sede, ma nell'ambito della pace, e Israele viene addirittura a prendere finanziamenti dall'Europa per costruire armi. Questo obiettivamente mi ha fatto un po' sobbalzare. Capisco benissimo, ed è passato il quarto stato che produce armi. Ecco. Grazie.
Grazie. chiami?
Marco.
La presentazione per questo momento di speranza in qualche modo lascio. Volevo chiederti, farti tre domande.
Sì.
La prima, volevo chiederti come, diciamo, il 15 maggio, questa data duplice, come in qualche modo si trova una conciliazione tra due ritualità che in qualche modo sono assolutamente antitetiche e contrapposte. Volevo poi chiederti, cioè, diciamo, ormai c'è una, un'esperienza che ha una trentina d'anni, no? Per la, anche qualcosa
un po' di più, sì, sì. Quasi 50.
E quindi si può anche fare un'analisi attraverso le generazioni come è passata di generazione in generazione. Ecco, no, come in qualche modo era, diciamo, come è recepita oggi anche rispetto al passato e come oggi tra, non so, nonni, padri e figli, se vi è una percezione diversa, ecco, delle, delle questioni.
Terza?
Ah sì, aspetta.
Ma, meno, erano già tre? No, due.
No, sono due. Aspetta. Terza, mi sta sfuggendo.
Non c'è fretta.
Sì, grazie per averci illustrato la vita, diciamo. Noi siamo stati due volte in Israele e Palestina, siamo stati anche sulla striscia di Gaza, abbiamo visto questo nel 2000, abbiamo visto, c'erano ancora tracce della, sui muri delle case, si potevano vedere ancora le tracce degli spari, cioè, posso immaginare che adesso la situazione sia sicuramente peggiore. Però volevo dare testimonianza di, di un'esperienza che ho vissuto nel 2001, di un campo a Sant'Anna di Stazzema, che conoscete come luogo che ha vissuto una strage nazista durante l'ultima guerra. È stato un campo di educazione, diciamo di convivenza, perché sono pace trinazionale tra italiani, palestinesi e israeliani, guidato da un docente palestinese e un docente israeliano di risoluzione dei conflitti. E fuori dal contesto era stato molto interessante, specialmente per noi italiani, che eravamo quelli, no, meno, vuol dire, meno abituati a conoscere la situazione là dentro, è stato molto interessante vedere come questi due popolazioni fossero non abituate a frequentarsi, non si va a fare la spesa nel negozio, l'ebreo non va a fare la spesa dal palestinese, il palestinese non va nell'ufficio dell'ebreo. Cioè persone che proprio non si conoscono, vivono sulla stessa terra, anche con quartieri confinanti, non, magari non nello stesso quartiere, però ecco, con vite separate, scuole separate, tutto separato, chiaramente questo non è lì. È stato molto interessante vedere che in un contesto diverso erano nate anche delle situazioni, diciamo, di, posso dire, di amicizia, che poi loro stessi sapevano che una volta ritornati nel loro paese forse non sarebbe continuato con la stessa affabilità, con la stessa afflato, ecco, umano, così. È una, ecco, non c'è una domanda vera e propria, è una testimonianza per dire che comunque la convivenza è possibile a patto di conoscersi, perché, ecco, quindi per esperienza di Mer Shalom ha questo valore, cioè se si vive insieme non si riesce a fare la guerra vicino, perché ci sei andato a scuola insieme, perché hai fatto la gita, perché ti scambiavi la zollette, cioè. Quindi fare, la persona più problematica di questo campo, poi volevo ricordare, erano due. Due militari, perché erano incambiati in un'esperienza, non avevo mai capito perché avessero mandato a questo campo due militari. Uno era un druso, in particolare, che era inviso a sotto, aveva portato tutto un bagaglio di difficoltà di relazione, e un esponente del, per cui era, c'era, per dire, era difficile per l'arabo qualunque, potersi confrontare con uno che sapeva che aveva la divisa, quindi questo discorso del far parte dell'esercito, avere una divisa di un esercito oppressore è veramente un problema. E quindi si capisce bene il disagio dei ragazzi che rifiutano la divisa proprio perché viene visto come un momento di difficoltà e che incrementa la difficoltà della relazione tra le due forze. Quindi è possibile se c'è conoscenza e fuori dal contesto, tanto più questo è più facile.
Giusto. Marco, è venuto in mente la testa.
Scusami, no, volevo chiederti come in qualche modo procede l'applicazione di questo progetto a una città come Mitrovica, perché proprio cambia la dimensione da villaggio a città di qualche centinaio di migliaia di persone, quindi ecco.
Bene, allora dico qualcosa perché già sono saltate fuori tante cose interessanti. Ma a Matteo dico sì, loro sono arabi israeliani e loro mi hanno sempre detto che sarebbe sostanzialmente impossibile pensare a una cosa diversa. Quindi hanno il passaporto israeliano, però sono arabi, però sono palestinesi e da questo punto di vista sono davvero due nemici. Loro sentono fortemente la loro identità, che al di là del passaporto, che è un dato puramente funzionale in questo caso, non hanno niente a che fare con Israele e con l'identità di Israele. E quindi mi sembra che il messaggio passi ugualmente. È vero, se fossero dell'entità statale palestinese, non si sa come dire, insomma, di ciò che è rimasto nella Palestina, sarebbe tutto ancora molto, molto, molto più difficile.
Io dicevo per la condizione, diciamo, di oppressione.
Sì, sì, sì. No, ma la condizione di oppressione loro la condividono in pieno, nel senso che loro sentono una fratellanza profonda e una situazione di ingiustizia profonda, esattamente come se abitassero nella striscia di Gaza, per quanto la striscia di Gaza sia davvero terribile, oppure nella West Bank, esattamente nello stesso modo, per come li ho conosciuti e per come raccontano la cosa, insomma. Si sentono la stessa cosa con loro, non con il governo di Israele, insomma. Come si nota anche da un'intervista che c'è nel video, che a un certo punto la ragazza dice: io ho niente a che fare con lo Stato, insomma. Questo è. E io credo che complessivamente noi dobbiamo, quando ci avviciniamo a Israele, toglierci le scarpe e avere molta cautela e soprattutto avere il coraggio di evitare il giudizio. Io questo ho imparato da 40 anni di viaggi e da incontri e da una cosa che non avrei mai immaginato, cioè quella di in questo momento avere un rapporto ancora più diretto con questo mondo, perché del tutto casualmente la ragazza di mio figlio è di Tel Aviv e l'ho salutata perché era da noi fino a domani, oggi venendo qua. E quindi ho anche un racconto, e tra l'altro ho un racconto di un mondo che non sente minimamente la questione del conflitto, perché Tel Aviv è un mondo completamente a parte. Lei non ha un amico palestinese, non uno. È una quasi ingegnera e ha fatto i suoi 2 anni di militare, quindi ha fatto più militare lei che tutta la nostra famiglia assassina. E questo è quello che capita. No, per dire che ovviamente sono anche coinvolto, poi oltre ad avere molti amici, e ho imparato a usare veramente tanta cautela e a cercare di evitare il giudizio, perché, come si diceva, vivere in una situazione di conflitto, non puoi far altro. È come quando vivi in certi quartieri di Palermo e tu dall'alto fai certi discorsi sulla mafia e così via, e poi dici la quotidianità di questo quartiere è un'altra cosa, il che non vuole dire che tutto vada bene evidentemente, ma che però dobbiamo imparare a sospendere il giudizio, ma soprattutto a fare, per cui c'è bisogno di lottare e di lavorare nel nostro piccolo perché le cose cambino. Io lo faccio in questo modo, con l'associazione, scrivendo e lavorando un po' in questa direzione. Tra l'altro ho avuto la fortuna 2 mesi fa di avere un'intervista a Bergamo con Alef Bet Yehoshua, che è questo strepitoso scrittore israeliano, tra l'altro di sinistra apertissimo, in una rassegna che si chiama Molte fedi sotto lo stesso cielo. E Yehoshua, che ormai ha più di 80 anni ed è molto convinto, è stato per tanti anni molto convinto assertore della soluzione binazionale, ovviamente, 2 popoli e 2 stati, oggi non lo è più. Oggi non lo è più, perché realisticamente, e guardate che lui parla di molte, non poche, frange ebraiche in Israele come di frange fasciste. Ho usato proprio questo termine, quindi identitarie, nazionaliste e fasciste. Però realisticamente lui dice in questo momento la possibilità dei 2 stati non c'è. La possibilità, il massimo che si può avere oggi è un unico Stato in un'altra condizione rispetto ad oggi, perché oggi c'è una specie di sottomissione, anzi una sottomissione vera e propria dei palestinesi nei confronti degli ebrei, e tra l'altro questo lo potete ritrovare perché l'intervista è apparsa su Jesus 2 mesi fa, l'intervista che ho fatto a Alef Bet Yehoshua, ed è stata un fulmine, non proprio perché era uscita una sua dichiarazione sull'Espresso quella settimana lì, ma voglio dire, un uomo che sono 50 anni che lavora e che racconta spesso in Italia, ama moltissimo l'Italia e ha lavorato fino alla fine per i 2 stati e 2 popoli. Oggi dice non ci sono i margini di manovra, non c'è la possibilità, possiamo ancora dircelo, ma realisticamente oggi l'idea è quella di 2 popoli in uno Stato, però certamente in una condizione di diritti civili che oggi i palestinesi non hanno. Non hanno. Questo vi riporto, ecco perché appunto ascoltare Yehoshua, oltre ad essere un narratore strepitoso, è un testimone diretto e mi ha colpito molto, devo dire. Ecco, a Franco provo a mettere assieme, sul fatto che io sono stato insegnante sia di religione sia di italiano e latino, poi adesso insegno cose teologiche, mi è capitato spesso di parlare di questi temi, di trovare interesse, credo profondamente nel tema dell'educazione alla pace, quindi credo profondamente che noi dovremmo investire molto in questa direzione e soprattutto nell'educazione alla gestione dei conflitti. Non lo facciamo abbastanza e è una delle tante insufficienze non solo della scuola italiana, ma direi insomma un po' di questo paese in generale, insomma. Ecco, su Israele, dico una cosa sull'inserimento delle famiglie. L'inserimento delle famiglie è bloccato perché si vuole mantenere, per tanti motivi, uno dei quali è che si vuole mantenere la binazionalità esattamente paritaria, quindi ci sono tante, adesso sono circa 30 famiglie ebraiche e 30 famiglie palestinesi, e si vuole mantenere questo. E soprattutto si vuole far sì che la gente che viene al villaggio sia gente motivata, non vada là perché il posto è bello o perché c'è una bella scuola che funziona bene per i bambini. E quindi molta cautela anche da parte loro, perché ogni inserimento deve essere ben studiato, l'equilibrio è molto precario, come dicevo prima, non è un, così, un sogno che esiste, è una faticosa gestione di un equilibrio molto molto delicato che in certi momenti in questi anni ha rischiato di esplodere, quando per esempio Tom, che aveva 19 anni, che io conoscevo, è morto in un incidente, era da militari israeliani, è morto in un incidente nella collisione tra due elicotteri, è stato un incidente di cui si è parlato, ma parlo di ormai di una quindicina d'anni fa. E la lettura di quella morte, di quella tragedia e la gestione di quel lutto è stato devastante per il villaggio, perché naturalmente da parte ebraica questo veniva letto come niente, uno dei nostri che è morto in un addestramento militare, ma poi un nostro figlio, e dall'altra parte non si poteva non vedere che comunque Tom in quel momento stava addestrandosi per fare la guerra contro i palestinesi, e quindi la gestione di quel lutto è stato veramente terribile, devastante. Io ho letto delle cose, qui ho parlato con il papà e con la mamma di Tom, e davvero che poi hanno deciso di rimanere dentro e di far parte di un'altra associazione molto vicina al villaggio che si chiama Parent Circle, non so se avete mai sentito. Parent Circle è questa gestione del, diciamo, dell'elaborazione del lutto assieme, cercando di far sì che le energie che ti prende un lutto siano gestite positivamente in funzione appunto di un'educazione alla pace collettiva. Ecco, poi per quanto riguarda Israele, il paese, è chiaro che è un paese pieno di contraddizioni, è un paese oggi con un governo insopportabile per quanto mi riguarda, io proprio non, per usare un eufemismo, non ho in simpatia l'attuale governo di Israele, ma vorrei dire molto di peggio. La militarizzazione del paese è un processo che va avanti da sempre, si può dire, e tutte le volte che se ne parla a loro la risposta è: ma qui noi dobbiamo difenderci da tutti e noi siamo circondati da gente che ci vorrebbe risbattere in mare. E dall'altra parte c'è la vergogna mondiale di Gaza, cioè la vergogna, chi è stato a Gaza non può non piangere pensando a quei bambini, a quella gente, a quella situazione insostenibile sul piano umano, che io non ho trovato in Africa, per esempio, insomma, dove comunque c'è una dignità mediamente assieme alla povertà. Lì il rischio è davvero che la dignità non ci sia più, perché non c'è più niente altro, insomma, questa prigione con il mare, insomma. E ecco, purtroppo non è facile intravedere una via d'uscita oggi, e allora il piccolo racconto di una piccola esperienza che cerca di contagiare altre realtà, io mi auguro che quei bambini che crescono, che sono andati alla scuola del villaggio, insomma, crescano con un'altra lettura della realtà, crescano intanto con l'acquisizione di due lingue oltre all'inglese che sanno tutti, e questo sia già un indizio di qualcosa che cambia, però c'è da dire con molta molta fatica. Adesso l'ultima notizia è che il 14 maggio, guarda caso, che poi è la data, tra il 14 e il 15, ci sarà, sembra, il trasferimento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, l'ambasciata statunitense, ed evidentemente che anche questo non aiuterà, insomma, il processo di pace, almeno spero moltissimo di sbagliarmi. Yad Vashem è una straordinaria celebrazione di quella che è stata la più grande tragedia del Novecento, comunque. Una tragedia che lì viene letta come profondamente ebraica. inevitabilmente, e a partire dalla quale la, così, la, l'identità israeliana trova un suo rafforzamento, con anche alcune contraddizioni, anche con anche molta verità, insomma. Il problema vero di questo conflitto è che non c'è uno che ha ragione e uno che ha torto, e questo è il fatto. Se noi trovassimo chi ha ragione e chi ha torto, allora faremmo di tutto per... ma qui non c'è una ragione e un torto. Ci sono molti torti da una parte, molti torti dall'altra, e a questo punto il bilancino che nella storia può di volta in volta andare più da una parte, più dall'altra, ma perlomeno questo è quello che penso io, ecco, al di là della solidarietà umana per il più debole, che oggi evidentemente sono i palestinesi, insomma. Ma poi le responsabilità dei leader palestinesi sono terribili, e quindi come si fa a dire, qui non se ne esce, non se ne esce. Ecco, a Mario, io in realtà non so bene tecnicamente, lo confesso, come sia la celebrazione di questa giornata dell'indipendenza e della Nakba. Io ne ho letto, può darsi anche che trovo qualcosa, quindi se lo trovo lo faccio avere, perché onestamente proprio non mi ricordo. Mi ricordo che mi ha colpito, e ne parliamo anche qua, però tecnicamente come succede, no, ecco, non voglio dire una cosa sbagliata, non so se sono due celebrazioni assieme, oppure se c'è il coraggio di tenerne una ma con due vetture diverse, quindi onestamente proprio non lo so, e quindi mi impegno a cercarla e a mandarvi delle tracce. E poi invece il discorso generazionale all'interno del villaggio, questo è molto interessante, perché sì, in effetti ci sono già le due generazioni, ci si avvia ad averne una terza sostanzialmente. E il rapporto, per quello che vedo e per quello che si può vedere anche nel DVD che abbiamo visto prima, è un rapporto interessante, intrigante, è vero, e per quello che capisco è un rapporto molto migliore di quello medio di un'altra esperienza che giudico strepitosa, ma purtroppo passata, come quella dei kibbutzim in Israele. Nel Shalom Wat HaSalam non è un kibbutz, e oggi i giovani, ma non da ieri, scappano dai kibbutz, scappano dai kibbutzim perché ormai si sentono soffocati, tutto molto stretto, e purtroppo quei figli del sogno, come li chiamava Bruno Bettelheim, in un libro meraviglioso che parla della pedagogia dei kibbutzim, purtroppo non ci sono più. Mentre invece i figli di Nehashonov Wat HaSalam per ora rimangono, o anche se non rimangono, io ne conosco alcuni che vanno a star fuori perché il marito, la moglie, eccetera, però mantengono buoni rapporti e soprattutto non rinnegano niente, anzi, valorizzano. Lì per esempio c'è ancora un mio caro amico che è Abel Salam Najjar, che era un po' il ministro per l'Italia, che purtroppo è morto qualche anno fa, che aveva quattro figlie e un figlio, e lì c'è spesso sua moglie a far da maestra, e queste figlie, alcune, due se ne sono andate dal villaggio, però il rapporto con il villaggio, con la madre, è un rapporto molto profondo. Tenete presente che Israele è una società di fatto secolarizzata, adesso al di là di tutto è anche molto libera nei rapporti familiari, non sono le mamme italiane, insomma, e quindi a 16 anni tu sei grosso modo, tra 3 anni di militare, se sei maschio, 2 anni di militare, sei femmina, dopo per un anno giri per il mondo, questa è ormai un'altra istituzione. Per cui dopo è chiaro che è faticosissimo tornare a vivere in famiglia, non lo fa nessuno, e quindi c'è una libertà. No? E ecco, i figli della prima generazione di Nehashonov Wat HaSalam sono figli che sono molto orgogliosi di questa loro esperienza, questo sì, e direi che non è scontato, e quindi io lo metterei come un segnale importante. Invece per quanto riguarda Mitrovica, questa è stata un'esperienza che si è conclusa in quanto tale e si è tenuta, ormai allora le guerre, le Jugoslavie finiscono nel 96, non sbaglio, dico bene, quasi subito dopo, per 3 anni ci sono stati dei seminari gestiti da Neveshanova Tassalam e dalla rivista Confronti in Italia, Confronti quella di Roma. E là c'era un mio amico che l'ha gestita, è stato là praticamente per 2 anni, ad abitare per 2 anni. Il tentativo è stato quello di proporre il metodo della scuola per la pace via Mitrovica. Quindi il metodo è quello di fare assieme un percorso di alcuni giorni in cui assieme con le tecniche dell'educazione e della gestione dei conflitti, della pedagogia della pace, eccetera, eccetera, si cerca di riconoscersi a vicenda come interlocutori. E i risultati da quello, e c'erano anche le ACLI nazionali, sì. E i risultati allora sembravano interessanti, sembravano belli, solo che ormai informazioni sull'ex Jugoslavia noi non abbiamo più, non sappiamo più niente. Comunque sì, andarono molto bene, così come ci fu una richiesta di collaborazione in Irlanda del Nord nel discorso dell'Ulster e dell'Irlanda libera, cioè in diversi posti, e come sul Sudan, come viene raccontato qua, tramite l'Università Cattolica di Milano, è stato un coinvolgimento del villaggio in un progetto di pace in Sud Sudan che va ancora avanti, tra l'altro. E il discorso sì, vite separate, sì, è vero, di Barbara ha raccontato. È così. Tra l'altro sì, so la vicenda perché la scuola per la pace è quella di Monteveglio, immagino, quella di, che si fa a Montesole. Dove si fa?
No, era un gruppo di Pisa.
Ma dove si fa? Ah, a Pisa?
No.
Sant'Anna di Stasera.
Ah, beh, sì, sì. Beh, ma sarà collegato con Montesole, no? No, interessante, no, perché io conosco Montesole e mi sembrava che grosso modo andasse in quella direzione lì, insomma. Don Gianico era il mio collega di facoltà, tramite lui, molto bene.
C'è altro? Qualcuno vuole?
Ok,
con calma, Irene.
Io mi scuso sempre per la banalità delle domande. Senta, professore, io vorrei dire una cosa. Non sarebbe bello che questa scuola si ampliasse, proprio c'è una scuola buona, quindi bisogna stare attenti a far vedere la scuola. Però non sarebbe l'ideale continuare il sogno di Don Bruno, quello di educare ragazzi alla convivialità, non come lei si è sempre detto, alla convivenza, all'aiuto reciproco, e non sarebbe anche bello che dopo l'adolescenza, in tema di maturità, quando i ragazzi sono maturi, uscissero proprio da questo villaggio e si comportassero in modo testimoniale, cioè in modo aderente a quello che hanno acquisito, perché io credo molto nel valore della scuola, quindi nella formazione soprattutto a livello elementare. A livello elementare, addirittura anche prima, a livello di scuola dell'infanzia, ho visto in tanti, questa è una piccola testimonianza, che ho visto portando le ragazze del pedagogico in un asilo, quindi in una scuola materna, un insegnante che si occupava appunto di questa educazione interculturale, fare una cosa molto carina con i ragazzi. Avevano un tappeto volante, questi ragazzi immaginavano di avere il tappeto volante e lo portavano nei vari paesi, e nei paesi arabi, nei paesi israeliani e così. E quindi questa insegnante già facilmente, con tutti i mezzi che ci vogliono, con tutte le cose che loro sanno fare, con le metodologie adatte, eccetera, abituavano già da piccoli questi bambini all'apertura. Quindi se poi questo discorso viene ancora continuato in una scuola elementare e via via, allora noi avremo dei ragazzi che un giorno potranno testimoniare, e non solo là nella scuola di pace, ma anche da noi. E questo per me è di capitale importanza, perché noi adulti non recepiamo, quella è l'età plastica in cui i ragazzi veramente riescono a interiorizzare e a mantenere e a crescere soprattutto in questi principi. Ecco, per cui, ritornando al discorso di prima, non sarebbe bene che in questa scuola ce ne fossero tanti altri di ragazzi che potessero usufruire di una formazione, di questa formazione, poi agire e di conseguenza agire in modo coerente. Cioè sarebbe un motivo per gettare un seme come lei ha gettato un seme a me 15 anni fa, quando ho cominciato a leggere i suoi libri e mi sono resa conto. Cioè sono quei semi che poi vanno sottoterra, marciscono e portano frutto, come si dice il Vangelo. E poi un'altra domanda, questo però è vorrei sapere solo se faccio bene o no, quindi non lo so se devo fargliela dopo in privato o se
non sono anch'io. Beh no, faccio pure tanto.
Ecco, io sono molto felice in questo tempo di, cioè non sono molto felice, comunque un momento di grande felicità per me è insegnare a ragazzi che sono arrivati qui con i barconi, attraverso i corridoi umanitari, eccetera, in un'associazione che si chiama Mille Voci. E questi ragazzi sono bravissimi, sono la mia gioia. E un giorno, in genere, loro pregano 5 volte al giorno. Pregano 5 volte al giorno, quindi gli insegnanti li mandano giù in fondo al corridoio a pregare, quando hanno fatto ritornano a scuola. Con me io sono arrivata un giorno e questi ragazzi avevano steso dovevano essere delle preghiere, dei tappeti, degli stracci, e hanno cominciato a pregare. Io molto rispettosamente li ho lasciati fare, non solo, cioè sono andata vicino a loro in silenzio e non, chiaramente non mi sono ginocchiata, non ho chinato il capo fino a terra, non ho fatto, però ho pregato con loro come sapevo fare, con molta serietà, quel Dio che loro pregavano, che era anche il mio Dio, e quindi abbiamo in un certo senso pregato insieme. Questa è una cosa che si può fare, oppure in nome della pericolosità delle religioni, eccetera, devo evitare. Ecco, questo mi piacerebbe sapere. Grazie
professore.
Grazie a lei. Vorrei proseguire sulle attitudini pratiche da noi in Italia, proprio perché sulla base di questa bella esperienza, di quelle tante altre esperienze che abbiamo maturato in questi anni, cosa puoi dirci, quali possono essere i passi per un dialogo interreligioso, soprattutto adesso a seguito del fenomeno dell'immigrazione, in cui tante persone si sentono magari invase dai musulmani, che non è vero neanche dal punto di vista numerico, ma che così si denotano un grande analfabetismo religioso, quali passi concreti fare?
Aggiungo anch'io qualcosa, poi Elisa. C'è una prima cosa che mi ha colpito in questo filmato, quando si accennava un attimo fa, che è dalla conoscenza che si riesce ad avere poi rapporti positivi. Lo applicavo agli italiani che conoscono così poco la cultura e diciamo, da dove vengono questi loro immigrati, eccetera, che è proprio secondo me da questo, dalla non conoscenza reciproca che viene tutto questo risentimento, questo odio, questo comportamento veramente disgustoso che c'è in tantissimi italiani, perlomeno in quelli che lo esprimono. Ecco. Quindi una prima riflessione era proprio sulla conoscenza. La seconda è questa, mi colpiva molto un passaggio di una ragazza che diceva: qui la convivenza l'abbiamo ottenuta non rinunciando alla nostra identità, ma anzi rafforzandola. che è una cosa che ci diciamo sempre nel mondo dell'ecumenismo, diciamo, non è rinunciando a pezzi del mio cattolicesimo, del suo protestantesimo, della sua ortodossia che ci incontriamo, ma è proprio mettendole assieme con grande forza, perché le nostre identità sono un valore che reciprocamente dobbiamo donarci proprio per fare un passo avanti insieme. Però la terza cosa è questa, bisogna di fare questa riflessione. Allora, Neve Shalom è una piccolissima esperienza, no? Poi ho citato Pan Circle, ce ne sono altre, di tentativi di incontro fra israeliani e palestinesi. Però quello che avviene a Neve Shalom o a Dar es Salaam è, in piccolissimo, quello che potrebbe avvenire in tutto Israele e Palestina. Allora, nel 2000, in uno dei viaggi che abbiamo fatto in Palestina, parlavo con il mio amico Noah Salane, che è il responsabile in Palestina del MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, e lui mi diceva già allora, me l'ha confermato anche pochi anni fa, non come impiego, ma come scelta forte di fondo, che la vera soluzione nel mondo israeliano palestinese è due popoli, una terra. Cioè non me lo diceva come una soluzione, cioè voi in Occidente ci proponete sempre due popoli, due stati, e allora grandi discussioni se questo pezzo è di Israele, se questo pezzo è di Palestina, oggi Israele ha la potenza militare e quindi ci ha preso un sacco di... No, la vera soluzione è perché non possiamo convivere insieme su questa terra, proprio perché, come dicevi prima, ci sono torti da tutte le parti, ragioni storiche da tutte le parti, ognuno la potrebbe raccontare come storia palestinese, storia israeliana, ognuno sembrerebbe avere ragione. Perché non riusciamo a trovare come soluzione? Che è in piccolo quello che avviene a Neve Shalom. Questo sarebbe, a me sembra veramente una cosa straordinariamente bella, quindi il fatto che se lo raccontava, ripeto, nel 2000, mi sembra che ancora oggi si possa tentare quella strada. Che però purtroppo le democrazie occidentali abituate a ragionare, tu stai qui, io sto di là, non riescono neanche a vederlo come sono, come ipotesi.
Tanto grazie ancora.
Come ti chiami?
Elisa.
Elisa.
Tre domande. La prima è un dato sociologico, mi sarebbe interessato sapere questi giovani israeliani, se non ho capito male, a città vanno via per due anni come militari e poi fanno un anno di giro per il mondo. Questo a livello sociologico è una cosa interessante, se la può approfondire. La seconda, non so se è possibile capire come mai l'esperienza di Kibbutz è finita. E la terza, un'osservazione. Sento spesso, in diversi contesti, un uso in termini tecnici si chiamano metafore concettuali, una metafora che secondo me è molto rischiosa e offensiva, in questo caso per gli ebrei. E cioè, l'ho sentito per quanto riguarda la teoria gender e ne ho sentito parlare anche all'interno della tragedia della migrazione, quindi dei morti a causa della migrazione. Viene usato il paragone, la metafora della persecuzione dei nazisti contro gli ebrei, in contesti che secondo me sono del tutto diversi. Se io applicassi per vedere se non sto attaccata, non c'è proprio una corrispondenza. E secondo me lo sento sempre più usato, no? Questo. Io credo che quando si usano queste metafore così fuori luogo si diventi offensivi e molto pericolosi anche, perché quando sono diversi gli ordini di grandezza e i contesti si fa del male. Grazie.
Grazie mille, grazie mille. Mi prendo qualche minuto perché avete aperto tutta una serie di piste e faccio tre minuti di introduzione, e perché credo che sia importante. Allora, tanti interventi ormai riflettono e mi chiedono di riflettere sulla situazione italiana, e allora devo dire due cose. Una Io credo che il nostro paese oggi stia vivendo una situazione drammatica di arretramento culturale, e non da oggi. Nel 1996 un mio punto di riferimento costante, che si chiama Giorgio Gaber, ha pubblicato un disco che si intitolava E pensare che c'era il pensiero. E profeticamente Gaber in quel momento stava guardando avanti, e siamo nel 1996. Io credo che noi abbiamo smarrito la capacità di pensare, con delle eccezioni che ognuno di noi può individuare, che sicuramente molti di noi non fanno fatica a individuare, ma complessivamente, cioè noi abbiamo rinunciato soprattutto a pensare insieme. E con molta franchezza devo dire che la stagione trascorsa della Chiesa Cattolica in Italia non ha aiutato tanto, a dispetto, naturalmente il mio parere, a dispetto di un'intuizione importante che c'era stata, che non ha prodotto alcunché, che è stato il progetto culturale della Chiesa italiana, tanto vero che oggi non ne parla più nessuno, nonostante i tantissimi soldi investiti, Ora, noi dobbiamo partire da lì, dalla rilettura di questi anni, non per trovare dei capri espiatori, che sia chiaro, che non interessano, ma dall'interrogazione sul perché siamo arrivati qui. E qui davvero la tradizione ebraica ci aiuta, perché la tradizione ebraica è molto speciale nel porre le domande giuste, non sempre nel dare le risposte giuste, ma per porre le domande giuste sì. E io credo che queste due domande siano fondamentali. Perché abbiamo smesso di pensare? E perché abbiamo smesso di pensare nella Chiesa? Perché all'interno della Chiesa chi ha pensato è stato perseguitato, salvo essere riabilitato in maniera clamorosa in questi ultimi 3-4 anni, vedete un po' il lavoro che sta facendo quasi certosino Papa Francesco, andare a recuperare tutta una serie di figure che da Don Mazzolari al mio concittadino Don Zeno Saltini non hanno ricevuto applausi durante la vita, insomma, se non da parte di minoranza assoluta, per non parlare di Don Milani, che ha ricevuto invece bastonate costantemente.
Arturo Paoli.
Sì, non c'è ancora andato, quindi vediamo. E, ecco, quindi io parto da qui, perché questo ci permette, secondo me, ci potrebbe permettere di capire qualcosa in più di come uscire, cioè dobbiamo avere la percezione della gravità della crisi. E io ho la sensazione che non ci sia, e anche questa campagna elettorale con molta franchezza da questo punto di vista non ci ha detto nulla di buono, né nulla di nuovo. Poi con tutto il rispetto, e si vota, anch'io sono per andare a votare, credo che sia importante andare a votare, se non altro perché c'è chi c'è morto sopra, insomma, per il voto, poi naturalmente ognuno faccia quel che vuole. Ecco, all'interno di questo provo a scendere un po' rispetto a quanto chiedevate. Allora, Irene, ma è chiaro, se ci fosse la possibilità di ampliare ulteriormente, a me non piace parlare di modelli, e quindi io non voglio dire, anche stasera non ho mai parlato di, non è un modello, è un punto di riferimento. È un punto di riferimento, ne lasciamo a Salam, e quindi insieme ad altri questo punto di riferimento può essere una spinta per produrre qualche germe positivo. Il problema è quello che dicevamo prima, perché giustamente tu dici perché non ce n'è di più. Ma io, per quello che vedo, mi domando come fanno a resistere in questo clima culturale quei pochi che ci sono, come hanno fatto a vivere e a portare avanti delle strepitose utopie pedagogiche, figure come Gianfranco Zavalloni, non lontanissimo da qui, a Sorrivoli, che è stato strepitoso, o Andrea Canevaro che c'è ancora, o Mario Lodi che è morto qualche anno fa, come hanno fatto? Perché la domanda è come sono riusciti a tenere duro nonostante tutto, perché purtroppo tutto va in direzione opposta, ma anche dalle nostre parti va tutto in direzione opposta, salvo la buona volontà del singolo che si oppone a un clima culturale demenziale, e chi frequenta i social network può usare altri aggettivi e caricare ulteriormente, insomma. E ecco, sul fatto della preghiera comune, beh, qui non devo essere io, povero laico di provincia, ma è Giovanni Paolo II che a Casablanca nel 1985, davanti a migliaia di giovani musulmani nello stadio di Casablanca, la prima cosa che disse loro fu appunto quella: guardate che il mio Dio e il vostro Dio è lo stesso Dio, e quindi la preghiera comune, soprattutto quella silenziosa, quella in ascolto dello stesso Dio, è quello che ci hanno insegnato a fare tutta la tradizione di Assisi e dello spirito di Assisi, quindi da questo punto di vista nulla. E sul discorso del dialogo interreligioso, il discorso del dialogo interreligioso paga quello che dicevo prima, paga il fatto che noi per qualche anno abbiamo, io che nel mio piccolo appunto insegno queste materie in diverse facoltà, ho passato anni in cui dovevo giustificarmi perché insegnavo teologia del dialogo, e forte di citazioni sballate, per la verità, di papi o di alti magisteri, venivo contestato, non sempre, ma insomma qualche volta, da studenti che sarebbero diventati futuri preti, perché dicevano: no, il dialogo è contro l'identità cattolica. Questa è la storia di questi anni. Io ho scritto un libro a un certo punto, un po' esasperato, ma insomma, che si intitolava Il dialogo è finito, punto interrogativo, perché stavo fotografando una situazione, secondo me, paradossale, in cui di fronte a un quadro di multireligiosità e di un Gesù che non ha avuto paura di nulla dal punto di vista dell'incontro con l'altro, e che propone il samaritano o la samaritana come modelli, insomma, non i pi chierici del santuario, i pi della sua tradizione religiosa, che sono quelli che gli votano contro e che lo ammazzeranno, che contribuiranno ad ammazzarlo sotto la direzione dei romani. E allora mi domandavo, ma insomma, il Concilio Vaticano II c'è stato per qualcosa? Nostre Etate, qualcuno l'ha letta? L'idea che c'è in Nostre Etate 3, prima frase, il Sacro Concilio guarda con stima i musulmani. Noi nelle nostre chiese abbiamo insegnato la disistima musulmani, esattamente contro il Concilio Vaticano II, contro il magistero di Giovanni Paolo II, che invece ha pensato tutt'altro, e questo dobbiamo dirlo, e oggi possiamo dire contro Papa Francesco, che ovviamente si sta trovando molte gatte da pelare, molte più dall'interno della sua chiesa, della nostra chiesa, che dall'esterno. Quindi io credo che al dialogo interreligioso non ci sia alternativa, e che il tema sia come farlo. Quindi giustamente tu, Angelo, dicevi quali sono le strategie, e la prima è evidentemente imparare, educarci a vedere l'altro in primo luogo come una persona e non come un musulmano, un buddista, un ateo, un qualcosa. Vederlo come una persona, vederlo come un uomo, come una donna, che ha un'età, che ha una storia, che ha una speranza, che ha voglia ancora di innamorarsi nonostante gli anni che passano. È questo. Se non riusciamo a fare questo, dopo tutto il resto è ideologia, E noi in questi anni abbiamo fatto tanta ideologia, purtroppo con risultati devastanti. Le chiese vuote, i preti sempre meno, e i ragazzi che se ne vanno, io dico per tanti versi, per fortuna, perché da certi modelli di chiesa è sacrosanto che se ne vadano. È sacrosanto. Ma non lo dico io, lo dicono i miei amici preti che dicono, ma sei preoccupato tu se se ne vanno, ma per fortuna, e che trovino la loro strada da qualche parte, dove c'è un po' di acqua buona da bere. Non ce n'è tanta, ma ce n'è. Quindi si tratta di andarla a cercare. Esperienze di dialogo interreligioso ce ne sono, ci sono delle belle cose, c'è una piccola cosa alla quale ho contribuito a far nascere dopo l'11 settembre 2001 la giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, che è nata la raccolta di firme con alcuni amici e che da 18 anni si tiene senza nessun soldo, senza nessuna benedizione dall'alto, con nella prima raccolta di firme alcuni vescovi che avevano firmato, e quando passò alla CEI la proposta di aderire a questa giornata ecumenica del dialogo, che naturalmente avevo fatto io, qualcun altro, quindi insomma veramente dei signori nessuno, io questo beh, comunque ci furono vescovi che si opposero radicalmente, che dissero con i musulmani mai, niente dialogo. E allora di fronte a questo, siccome questi erano cardinali, erano gente importante, di cosa stiamo parlando? Io al Concilio ci credo, credo che sia stato un segno per la mia generazione fondamentale, vedo che è sempre un po' lì. E ecco, il discorso dell'identità è fondamentale, sì, questo è vero. Abbiamo trascorso quegli anni del dialogo finito, sono stati anni in cui sull'identità abbiamo costruito tutta una serie di false sicurezze, e purtroppo, come dice benissimo l'economista Amartya Sen nel libro Identità e violenza, a partire dall'identità si è anche ammazzato. E lui dice, lui aveva visto i primi ammazzamenti da bambino, quando nella mezzanotte, dei figli della mezzanotte del 1948, ci sono stati i pakistani musulmani che andavano da una parte, gli induisti indiani che andavano dall'altro, e lui ha visto la gente ammazzare nelle strade, compreso un suo caro amico, proprio perché gli induisti vedevano negli altri non delle persone, ma vedevano dei musulmani, dei nemici, e viceversa. E allora da lì lui dice, state attenti a trattare con l'identità, pensate che l'identità è un fatto plurale, che voi non siete soltanto la vostra più o meno forte identità religiosa, ma siete tante altre cose, siete mamme, papà, mariti, mogli, amanti di musica jazz, tennisti, o no, insomma, ragionate in termini di pluralità, questo è quello che facciamo molta fatica oggi a fare, e si vedono i risultati. E sul discorso dei due popoli nella terra ho riportato prima un po' il parere di Yoshua, in effetti c'è qualcuno che sta andando in questa direzione, però certo ci sarebbe poi bisogno di una salvaguardia dei diritti umani, civili, ai palestinesi, di cui oggi non si vede neanche lentamente la prospettiva. Quindi ecco, il dato sociale, il dato a Elisa, vanno a fare il militare dopo l'università, e quindi a seconda chi è, siccome c'è una scolarizzazione molto alta, oltre che un paese che produce molti libri e che legge molti libri, Dio li benedica da questo punto di vista almeno. E quindi quasi tutti fanno l'università dopo l'università, qualcuno lo fa prima, non è proibito farlo prima, quindi vuol dire dopo le scuole superiori, Però lì c'è molta libertà, anche perché in realtà appunto è un impegno molto gravoso e giustamente, come si diceva, come diceva lui, c'è anche il richiamo e si fa molta fatica a non essere richiamati, ci si riesce ma solo a prezzo di una serie di lavori. Ecco, perché è finita l'epopea del kibbutz? Ma un po' mi viene da dire perché le cose umane finiscono, e c'è la canzone dell'amore perduto di De André che ce lo racconta in una maniera struggente e meravigliosa. E quindi i kibbutzim sono stati una grande utopia, e io credo, una grande utopia realizzata, io credo siano uno dei pochi esperimenti socialisti in senso storico veramente realizzati. Si sono conclusi perché si è conclusa una stagione di Israele, la stagione dell'Israele, dell'Israele Stato, laburista, la stagione dell'Israele figlio più di un laburismo di stampo europeo, il passaggio dal labur al Likud, e quindi altro modello di ebreo, africano settentrionale o proveniente dai paesi arabi con tutte le fatiche e le contraddizioni, i kibbutzim si sono arenati, asciugati, ce ne sono ancora alcuni ma ormai sono un po' una curiosità, anche se ancora producono abbastanza in termini produttivi, producono più di quanto sono per esempio ancora oggi, quindi non è proprio sparito del tutto. Certo, io ricordo quel libro che ho citato prima di Bettelheim, e lì c'era un sogno in più, c'era proprio il sogno di una educazione innovativa e originale, strepitosa, bellissima, perché sapete, lì i figli erano presi via dalle famiglie, quindi non vivevano tutte le angosce delle famiglie e vivevano assieme per tutta la giornata, poi tornavano a dormire solo alla sera, insomma, in casa. Ecco, mentre invece, terza cosa, ecco, quello che dice lei, sì, io sono molto preoccupato, tra le altre cose, anche proprio del linguaggio, lei diceva le metafore concettuali, è vero, ma ormai il linguaggio è così, lo usiamo senza neppure pensare. Questo parallelismo, che purtroppo anche i nostri politici spesso si trovano a fare, paragonando il nazismo, gli ebrei e quindi gli ebrei, gli israeliani, i palestinesi, eccetera, bisognerebbe che ci tagliassimo la lingua ogni volta che lo immaginiamo in testa e non riusciamo a frenare. Per tanti motivi, uno dei quali è il buon gusto, che però non è un valore che interessa molto. Però io invece ci credo che il buon gusto, la buona educazione, quello che dice Papa Francesco, grazie, scusi, permesso, cioè il problema è di una alfabetizzazione ai sentimenti, al rispetto dell'altro, e quindi di una parola in meno piuttosto che una parola in più. Il mio maestro, che si chiamava Paolo De Benedetti, mi ha insegnato a dire forse, e non è così, ho ragione, per cui le cose che dico, come vedete, sono molto in chiave testimoniale, perché sono un po' un pezzo di mia vita, ma non dico ho ragione, però dico io ho vissuto così, lo vivo così, e poi dico forse. E in particolare, appunto, in questo ambito veramente occorrerebbe una delicatezza, un'attenzione, una sensibilità che però emerge molto rara e normalmente non piace ai potenti. I potenti oggi amano altri modelli umani e si vedono i risultati. Poi vediamo adesso il 4 marzo, mi dicono che ci sono delle elezioni, non so se locali o nazionali, staremo a vedere il giorno dopo. Ah, scusate, visto che adesso scapperete giustamente, ho almeno un racconto da farvi, perché fino ad ora ho raccontato pochissimo e per contratto invece devo farlo. Ed è un racconto spiazzante tratto da un libro di un altro grande scrittore israeliano che è Amos Oz. Si intitola il libro Contro il fanatismo, e se qualcuno stamattina ha sentito Uomini e profeti, che è quella trasmissione alla quale ogni tanto io partecipo, insomma, come conduttore, si parlava proprio del fanatismo. C'è stato un pezzo di intervista, non c'ero io, di Amos Oz, e dice così: ora mi torna in mente una vecchia storiella dove uno dei personaggi, naturalmente siamo a Gerusalemme, e dove se no, è seduto in un piccolo caffè, lo dedico a Bruno, Sara, naturalmente, a Lumia, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduta vicino a lui. Così i due cominciano a chiacchierare e poi salta fuori che il vecchio è niente di meno che Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino proprio con Dio, e ha una domanda da fargli, ovviamente molto pressante, forse quella che gli faremmo anche noi, e gliela fa: caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? I cattolici? Tifo. O i protestanti? O forse gli ebrei? O magari i musulmani? Chi possiede la vera fede? Allora Dio, in questa storia, risponde: a dirti la verità, figlio mio, io non sono religioso. E non lo sono mai stato, e a dirla tutta, la religione nemmeno mi interessa. Amen, alleluia. Oddio.
Bene, direi che ci siamo. E prima di concludere, ovviamente, vi ricordo il prossimo incontro, sabato prossimo, sempre qui, con Don Daniele Simonazzi. Parleremo di carcere anche attraverso la sua grande esperienza di cappellano, che ovviamente vi ricordo che fuori c'è il libro, acquistiamolo, sicuramente è una bella storia e anche un buon modo per aiutare la cultura anche nella nostra città.
E l'associazione e il villaggio.